Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
L'uomo è spiegabile solamente se c'è un amore che superi ogni isolamento, anche quello della morte, in una totalità che trascenda anche lo spazio e il tempo.
Radio racconta una storia che dura 30 minuti.
Le parole che avete appena ascoltato sono tratte dall'udienza generale di Papa Benedetto XVI del 2 novembre 2011. Anticipano il tema del prossimo racconto che a breve ascolterete. Un viaggio solitario e lunghissimo nello spazio più remoto ai confini quasi del cielo. Un viaggio sconfinato tra la vita e la morte, la solitudine e la vicinanza, dove ha solo senso il desiderio d'eternità, che, citando ancora il pontefice, rende ogni altra speranza per l'uomo davvero troppo breve. Di Alfredo Morganti ascoltiamo Segnali di vita, segnali di nulla. Legge per noi Laura De Luca.
Fu la volta che mi svegliai un po' stordito. Avevo dormito moltissimo, certo, e il risveglio non poteva essere più brillante di quanto non fosse stato. E tuttavia mi sentivo davvero più frastornato del solito, più di quanto mi aspettassi. Mi dovetti subito sedere per recuperare un po' di forze. Quindi, solo dopo un certo lasso di tempo, mi avvicinai alla finestra. Fuori era buio, come sempre. Di diverso, laggiù, un po' in lontananza, vedevo un tenue riflesso chiaro, quasi uno spiraglio. Una stella, pensai. Chissà quale. Non avevo davanti le carte, non ricordavo nemmeno dove le avessi lasciate l'ultima volta. Non sapevo quindi se quel bagliore fosse o meno un astro e dunque se appartenesse al novero dei corpi celesti conosciuti. Per quanto ogni volta calcolassi con scrupolo il punto esatto in cui mi sarei successivamente svegliato, potendo immaginare in anticipo la mia posizione futura, tutte le volte avevo un iniziale disorientamento. Viaggiavo peraltro a una velocità tale e all'interno di una regione così poco nota che le carte mi avrebbero forse detto ben poco riguardo a quel nuovo orizzonte luminoso che vedevo proprio davanti a me e che pareva aprirsi ed espandersi molto velocemente, come se la luce divorasse il buio intorno. Fu dopo queste prime considerazioni che decisi di affrontare il solito protocollo. Moltissimi erano stati i risvegli dal giorno della mia partenza, non ricordavo nemmeno più quanti, e quella volta, se non fosse stato per quello stordimento, mi sembrava di vivere la medesima routine. Aprii il computer di bordo, inserii la password, vidi attorno a me reagire la strumentazione, mi sedetti al posto di comando. Non c'era stato, come sempre, un perfetto allineamento dei monitor e dei display. Decisi di riavviare da capo, appena un po' allarmato, le procedure da manuale. Potevo farlo sino a 3 volte di seguito, prima di passare a un nuovo livello. Ero certo che una rapidissima verifica avrebbe ricreato l'armonia strumentale. Dopo qualche minuto, trascorso a sonnecchiare, un bip mi avvertì che la procedura era finalmente cessata. Voltai meccanicamente lo sguardo verso il quadro principale e mi accorsi che non tutto era tornato a posto, anzi. Alcuni display lampeggiavano senza pervenire ad alcunché di stabile. Non tutti, solo alcuni. Peraltro le cifre che vedevo indicate su quelli attivi non mi convincevano. Un guasto, pensai. Decisi così di dare un'occhiatina ai manuali protocollari che custodivo nel cassetto rosso. Lo chiamavo così perché era quello dei casi d'emergenza. Andai a rovistare nelle procedure d'avvio. In effetti qualcosa non tornava tra quanto dicevano gli strumenti e quanto indicavano i manuali. Gettai quelle scartoffie in un angolo e mi alzai dal posto di guida. Tornai ad avvicinarmi agli oblò. Quel buio mi inquietava, più che in altre occasioni. Era un buio più profondo del solito, anche se la luce là in fondo lo squarciava come una lama affilata. Si trattava di un fenomeno davvero insolito. Un nero così nero non l'avevo mai visto. Ma nemmeno avevo visto una luce così sottile e vibrante affiancare, quasi sfidare quegli abissi oscuri appena punteggiati qua e là da una vaga polvere di stelle. La navicella, in quella situazione anomala, si muoveva tuttavia lungo una rotta molto precisa. Non sapevo ancora al momento quale fosse, vista la parziale avaria della strumentazione, anche se capivo che quella rotta andava corretta, nel caso avessi voluto avvicinarmi alla luce che si approssimava laggiù. Dovevo farlo al più presto, prima di ripiombare nel sonno profondo e programmato che accompagnava quel mio viaggio verso non so cosa. I miei momenti di veglia erano brevi, necessariamente brevi. Il tempo necessario a leggere la strumentazione, a fare le opportune correzioni, a verificare le eventuali avarie, a dare un'occhiata fuori per vedere lo stesso buio di sempre. Durante il sonno raggiungevo uno stato di morte apparente. In quel modo sopravvivevo più di quanto la mia vita biologica potesse consentirmi. Certo, era una vita appena accennata, un barlume di vita. Più un sopravvivere che un vivere. Però era la mia vita, quella che avevo scelto offrendomi volontario per la madre di tutte le missioni, partire verso il nulla, in un viaggio infinito, alla scoperta non si sa di che, per raccogliere quante più informazioni possibili, sfidando la morte prima ancora degli anni luce che mi separavano dagli astri più lontani, dei quali giungevano a noi solo riflessi, cenni, tracce luminose e non prove di esistenza effettiva o attuale. Fantasmi, né più né meno. Eppure, verso quegli spettri correvo ansioso, cedendo istanti di vita vera pur di avere anche un solo attimo di gloria. E che gloria! Dietro di me lasciavo le uniche cose certe dell'universo, la vita, la terra, il mare, il cielo azzurro, l'amore della mia famiglia. Lasciavo, nel senso più forte, sarebbe bastato volgermi indietro dopo il mio primo lungo sonno simile alla morte, per non vedere già più nulla, forse nemmeno la civiltà umana. Sarei sopravvissuto alle loro vite e alle loro morti, al prezzo ovviamente di non vivere con la loro stessa intensità, ma soltanto sopravvivere, respirando un filo appena di ossigeno rispetto a loro. In fondo avevo deciso di respirare la vita a piccoli sorsi pur di farla durare immensamente. La volta precedente avevo anche calcolato quanti anni solari della Terra fossi già vissuto. Lo facevo ogni volta che mi risvegliavo. Era l'unico gioco che mi concedevo prima di ripiombare dopo poche ore terrestri nel mio consueto sonno. Quasi 1 miliardo di anni solari. Questa la cifra calcolata dal computer di bordo. Una cifra pazzesca, se ci pensate. Ero sopravvissuto a un'infinità di generazioni dopo di me. Ero probabilmente sopravvissuto alla razza umana e alla Terra. Forse ero divenuto l'unico essere umano nell'universo. Oppure erano nate nel frattempo nuove razze viventi a tenermi compagnia. Certamente nessuno prima di me aveva provato quella sensazione così intensa. Perché fisica e non solo psicologica, di solitudine, di angoscia, radicalizzata dal fatto che non avevo incontrato davvero nessuno nel mio viaggio, solo un buio profondo e molti chiarori luminosi, qua e là. Astri, pianeti, nubi di asteroidi, galassie, riflessi, null'altro. Avevo fatto molte fotografie, ma sarebbero servite a qualcuno, a qualcosa. Sentivo davvero l'abisso avvolgermi e chiudersi su di me. Forse per questo, per non essere schiacciato da questi tormenti e da questa solitudine incontenibile che i tecnici sulla Terra mi avevano detto, prima di partire, di restare sveglio solo il tempo necessario a effettuare una verifica e un'eventuale correzione nella strumentazione. Certo, più mi mantenevo in stato di assoluta catalessi, meno ossigeno consumavo, meno alimentazione dovevo assumere e, soprattutto, meno pensavo. Il problema principale era la mia anima, non il mio corpo. Ossia i pensieri, i sentimenti che potevano assalirmi sovrastato dalla mia assoluta solitudine. Pensare il nulla era la cosa più naturale in quelle condizioni, ma anche la più angosciante. Tornai al posto di controllo e alla strumentazione, in effetti molto inquieto. Quella luce là in fondo mi agitava. Non era un punto luminoso, a guardar bene. piuttosto un piccolo fascio tondo come l'orizzonte terrestre, una piccola falce di luna poggiata con i due corni verso il basso. Un fenomeno nuovo, diverso da altri. Una notte di luna, una falce in cielo, pensavo, proprio come se mi trovassi sulla terra, ancora con la mia famiglia e i miei amici. Ricordavo le sere passate sulla collina a guardare le vaghe stelle dell'Orsa durante le vacanze trascorse a casa, mentre frequentavo l'accademia, ma amavo già la letteratura. Avrei spiccato il volo sin da allora, nello stesso preciso istante in cui anelavo verso il cielo, e avrei lasciato subito la terra. C'era qualcosa che mi sospingeva verso l'universo e mi chiamava a sé. Questo viaggio fu l'effetto di una vocazione, perché io ero fatto per il cielo, non per il suolo, non per la durezza di questa terra, né per questa polvere, questi sassi, questa forza di gravità che ci tiene schiacciati, prigionieri, schiavi. Cercavo l'aria dentro di me, la respiravo per sentire con più intensità il peso della leggerezza. Sentivo che sarebbe bastato un piccolo salto per spiccare il volo più lungo di sempre. Feci due calcoli e scoprì che quella volta avevo dormito più del dovuto. Questo credo che indicasse il mancato allineamento degli strumenti. Alcune previsioni non si erano realizzate. Un'imprevedibile casualità aveva distorto la fredda necessità del calcolo. Fu una scoperta che lì per lì non mi turbò. Che differenza faceva dormire per 2000 o 10.000 anni terrestri in più, quando si è dentro una bara galattica, da solo, senza una meta, ma con l'obiettivo di arrivare laddove nessuno sarebbe arrivato mai, quando il risveglio, dovunque avvenga, avviene sempre in completa solitudine, in un luogo che potrebbe essere qualsiasi altro, senza nessuno che ti porti almeno un caffè, quando si viaggia sempre all'interno dello stesso paesaggio, 1000 anni in più o in meno. Cosa contano? La sorpresa vera, invece, quando il calcolatore scrisse qualcosa che almeno inizialmente non mi sconvolse particolarmente. Sul monitor principale si leggeva una cifra, 14, seguita da un certo numero di zeri, esattamente 9. Li contai uno a uno lentamente per almeno 3 o 4 volte, dopodiché rimasi davvero senza parole. Un errore, pensai a prima battuta. Poi rifeci i calcoli almeno una decina di volte, ma la cifra non si spostò di una unità. Seppi allora, in quell'istante sconvolgente, che il mio sonno non era stato di 1000 o 2000 anni in più, ma si era protratto per un lasso pazzesco di tempo, per una cifra incommensurabile, di miliardi e miliardi di anni luce, 14 per la precisione. Restai basito. Non riuscivo assolutamente a crederci, anche se comunque dovevo necessariamente fidarmi del calcolatore di bordo, soprattutto perché non avevo alternative. Probabilmente la navicella aveva imboccato una sorta di scorciatoia o era stata risucchiata da un corridoio spazio-temporale che mi aveva consentito di balzare da un angolo a un altro dell'universo. Ma ecco un'altra implicazione. Se i calcoli erano giusti, io mi trovavo in pratica, chilometro più o chilometro meno, agli estremi confini dell'universo. 14 miliardi di anni luce era esattamente la distanza ipotetica prodotta dall'espansione delle galassie dal Big Bang in poi. Certo, quell'espansione nel frattempo poteva essere proseguita, così che quel confine poteva trovarsi ben al di là del limite calcolabile dalla mia partenza. Ma se fosse rallentata, o se si fosse fermata, o fossimo già nella fase di ipotetica contrazione, il limite dell'universo sarebbe molto più vicino, quasi prossimo, forse già qui, spalancato innanzi a me, pronto a sfidarmi. Ebbi un sussulto. Ancora in preda a questi pensieri raggiunsi l'oblò un balzo e guardai fuori. Il solito buio, le solite luci cimiteriali qua e là, il solito tutto niente, ma accanto la falce bianca, la luce fendente, il bianco che intaccava potentemente quella pece punteggiata di bagliori. La falce, il sibilo di luce, quella era la novità del mio risveglio. Lì, in quel punto, ritenni, c'era il limite che ancora si espandeva, oppure già ritornava verso il minuscolo nocciolo iniziale, verso la casa puntiforme da cui tutto era partito e che dunque si stava già rivolgendo verso di noi e iniziava rapidamente a contrarsi e ci chiamava senza appelli. Che fare? Le ipotesi erano tante. Decisi per la prima, la più urgente, mi feci un bel caffè. La prima domanda dopo il caffè fu la più umana, la più semplice. Che cosa c'è di là? E soprattutto, per andare di là dovrò morire? O potrò andarci da vivo? Ci troverò qualcuno? E chi sta di là? Chi sta di là, perché ci sta? Chi ce lo ha messo? Sa di me? Domande da bambini rispetto a quello che pensai subito dopo. E se questo di là fosse l'aldilà? Fosse la fine del viaggio, di ogni viaggio? E se di là trovassi... Se ci fossero perfino... No, era davvero troppo. Serviva più calma, invece. Mi avvicinai alla plancia di comando. Ritrassi alcuni dischetti magnetici, inserii la password, soddisfece tutte le esigenze di sicurezza e riservatezza. Non è comico tutto ciò, vista la mia solitudine e una fine del mondo incombente. Quindi iniziai a leggere quanto apparve in video. L'indice non era granché, nemmeno il contenuto. Erano previsti attacchi di entità aliene, cataclismi, stelle cadenti, buchi neri, esplosioni, visite di diplomatici extraterrestri. Ma non c'era una parola riguardo alle emergenze delle emergenze, ossia alla possibilità che si spalancasse davanti, improvvisamente, senza nemmeno il preavviso di una cartolina, la fine di tutto. O almeno quella che io ritenevo fosse la fine di tutto. Probabilmente chi mi aveva spedito così lontano non poteva immaginare che mi potesse trovare a una tale distanza dalla Terra, ormai più vicino al nulla che a qualcosa. Certo, la mia ipotesi poteva non essere vera. Poteva essere che quella falce di luce bianca fosse un fenomeno ottico, naturale, fisiologico, così che non mi trovassi a 14 miliardi di anni luce dal nostro sistema solare, ma più vicino, quasi a un tiro di schioppo dalla Terra. Oppure poteva anche essere che l'universo si fosse espanso ancora di più e che quindi il confine fosse a una distanza incommensurabile rispetto alla mia posizione. Poteva essere tutto ciò, non lo negai. Eppure la mia sensazione era un'altra, ossia quella che vi ho già paventato e descritto. Temevo che la mia ipotesi fosse quella reale, che il problema dei problemi fosse lì, proprio presso di me. Ero angosciato, ma anche affascinato, dico la verità, anche perché quell'evento rompeva la mia solitudine e l'intensa monotonia del mio viaggio interstellare. Ero febbrilmente immerso in queste considerazioni che avvenne qualcosa di molto particolare, di davvero inconsueto. Sentì dapprima un ronzio, un sibilo ferragginoso, che almeno inizialmente passò inosservato, per crescere pian piano, trasformarsi in un suono più ritmico, più regolare, pulsante, geometrico. Non lo notai subito, confondendolo dapprima con i rumori delle altre apparecchiature. Successivamente iniziai ad averne una sempre più forte consapevolezza. Non c'era dubbio, la radio di bordo, aperta da anni luce verso il tutto attorno, pronta a ricevere qualsiasi segnale, emetteva dei suoni che sembravano qualcosa di diverso da un semplice disturbo elettromagnetico. No, quel segnale pareva proprio intenzionale, come se fosse emesso da una intelligenza o comunque fosse l'impronta o l'esito meccanico di una situazione che staccava con le forze naturali che governavano l'universo. Restai in silenzioso ascolto di quelle pulsazioni, come se fosse la prima voce che entrasse finalmente nei miei padiglioni auricolari dopo tanto silenzio e miliardi di anni luce di viaggio interplanetario in totale e angosciosa solitudine. Non so quanto tempo effettivamente passò. Poi a un certo punto mi parve che il segnale si affinasse, prendesse una forma melodica, cessasse di essere un puro background di sottofondo, per emergere dal magma assumendo una forma individuale. Le onde sonore vibravano ora di un suono più familiare, per certi aspetti più vicino alla mia esperienza. Era come se in quel lasso di tempo la corrente sonora avesse cercato un codice, avesse lottato per assumere una forma più vicina a me, essere più comprensibile, adeguarsi alle mie competenze. Ripeto, era una mia ipotesi, forse dettata dal bisogno di sentire accanto a me una cosa familiare. Eppure, effettivamente, quel processo di affinamento sonoro sembrava aver partorito una voce o qualcosa di paragonabile a essa, una voce che cercava di sintonizzarsi con me, che voleva farsi sentire. Cosa dicesse quella presunta voce non mi era chiaro, che lingua parlasse non lo capivo, il timbro tuttavia mi sembrava familiare. Intuivo in effetti una familiarità, mi pareva di aver ascoltato quelle inflessioni vocali, mi concentrai, mi sforzai, ma non capivo più di quanto non avessi già fatto. Poi un pensiero pazzesco. Il cuore sembrò impazzire dall'ansia. Sentivo quella voce e pensavo, sembra lui, sì. Sentivo la voce e pensavo, è lui, è lui. La prima reazione fu piangere come un bambino. proprio come lo stesso bambino che piangeva dinanzi a quel letto bianco d'ospedale con gli occhi stretti sulla coperta a righe, accovacciato, stretto alle lenzuola mentre c'era qualcuno che lo voleva portare via dalla stanza. «Accompagnatelo fuori», dicevano, «non fatelo soffrire ancora, poverino, invece io volevo restare. Lasciatemi qui, non voglio andare via», dicevo. Dopo tanto tempo avevo ancora davanti agli occhi quelle mani bianche, quella pelle tirata, quella fronte fredda, senza più intelligenza, senza più emozioni, senza più vita. Il primo pensiero che ebbi fu quello di stringerlo a me, di tenerlo stretto, per potergli restituire tutto il calore che mi aveva dato e così farlo rivivere ancora. Ma non potevo nulla se non piangere, se non sentire in me un pungente senso di colpa, quello di chi non aveva fatto tutto quanto avrebbe potuto per impedire quella morte. Me ne convincevo sempre di più. C'era qualcuno o qualcosa là fuori. Io ci stavo andando diritto. Non sapevo cosa fosse, ma potevo ipotizzarlo. Non sapevo ancora se vi sarei giunto vivo o morto. Se quello era il nulla, se c'era qualcuno che mi stava chiamando, voleva dire che di là la vita avrebbe davvero poco valore, poco più che un mezzo, uno strumento, una via, e che il senso era un altro. No, di certo questa fisicità, ma quella vaghezza, quella indeterminatezza, quella luce bianca che si ingigantiva a vista d'occhio. E poi se la mia vita si era trasformata in un sopravvivere, più che non vivere, in una casuale costellazione di semplici barlumi di sopravvivenza, il nulla per certi aspetti mi avrebbe almeno garantito una vita più vera. Ero partito anche per lasciare sulla terra questi fantasmi, e invece me li ritrovavo a miliardi di anni luce di distanza, più forti, più ossessivi di prima. Il lungo viaggio, probabilmente, mi aveva completamente disturbato l'equilibrio interiore. E ora mi trovavo in preda a idee balzane, formulavo ipotesi fantascientifiche. La luce intanto cresceva di splendore, di dimensione, di intensità. La falce disegnava una curva perfetta, sempre più ampia, come fosse un ponte lanciato da chissà dove a chissà chi. I folletti ai piedi dell'arcobaleno nascondevano le pentole d'oro. Chissà cosa nascondevano i piloni di questo ponte bianco sospeso sull'universo. Il mio tempo era ormai solo dedicato a questi pensieri. Viaggiavo verso la meta con una appena sottile inquietudine, nel silenzio di chi cerca di capire, ma si contenta anche di osservare quella meraviglia che nessuno avrebbe mai visto e di cui ero inutile testimone. Nonostante ciò, nonostante la mia immensa solitudine, ho voluto raccontare questa mia estrema esperienza, sperando che un giorno qualcuno potesse comunque apprenderla. Ho lanciato una sorta di messaggio in bottiglia verso il grande mare dell'universo, sotto forma di impulsi in infinite frequenze radio. Questo racconto, in fondo, è l'unica ragione per cui ho scelto di effettuare questo viaggio assurdo, senza meta, senza fine, senza utilità alcuna per i vivi. Ho lasciato un mondo dietro, sono sopravvissuto alla morte di tutti e tutto, per ritrovarmi a un certo punto, forse di nuovo all'inizio del mio viaggio. Come se chi ho lasciato dietro mi avesse sopravanzato per attendermi pazientemente sotto il ponte luminoso. Avevo la non vita dietro e la non vita avanti. In un certo senso si era chiuso un circolo e si era già compiuto tutto e nulla restava ancora da compiere. Per questo attendevo, perché non ha senso far qualcosa quando tutto è stato fatto e c'è solo una lenta attesa da onorare, un'attesa perfetta come il circolo che si era chiuso. La luce, peraltro, ormai mi avvolgeva quasi interamente e mi sentivo pervadere da un brivido sottile. Il bianco era intenso, al punto da entrarmi nella testa. Scivolavo piano in quel bagliore abbacinato, aperto innanzi a me. Non pensavo a nulla, c'era poco da pensare, solo da attendere. Il tempo stava finendo e così finivano anche le mie parole. Ora le sue mani erano calde e io potevo finalmente toccarle e stringerlo e farmi abbracciare e piangere di felicità. Avevo talmente tante cose da dire, tante cose che non avevo più detto a nessun altro da allora, e lui aveva così tanta voglia di ascoltarmi che non persi un solo minuto di quel tempo che non c'era più per mettermi finalmente a raccontare.
Avete ascoltato di Alfredo Morganti Segnali di vita, segnali di nulla, per la voce di Laura De Luca.